Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
La prima intervista di oggi è con Alberto Grandi, professore associato di storia del cibo dell'Università di Parma, che con Daniele Soffiati hanno pubblicato per la Mondadori il libro che si intitola La cucina italiana non esiste, bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Attraverso una vera e propria miniera di aneddoti, curiosità e informazioni, gli autori analizzano le origini della nostra ottima cucina, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Ce ne parlerà Alberto Grandi. Alberto Grandi, qualcuno potrebbe stupirsi o anche di più prendersela per questa dichiarazione che voi date al titolo del vostro libro La cucina italiana non esiste, lei e Daniele Soffiati. Ma quello che ci proponete nel vostro libro senz'altro chiarirà dubbi o ci farà prendere coscienza su tanti altri aspetti, possiamo dire così?
Sì, lo scopo era esattamente questo. Intanto ringrazio per l'intervista e per la domanda. Sì, lo scopo era proprio quello di far aprire gli occhi e soprattutto insomma rendersi consapevoli di quanta mitologia e quanta leggenda ci sia intorno alla nostra cucina, al nostro cibo, e che invece è frutto di tanta evoluzione, tanta ricerca e anche tanta innovazione, perché poi questo è un po' il fulcro del libro.
Ecco, c'è da pensare che addirittura dall'uomo delle caverne, quando passa dalle cose crude alla scoperta del fuoco, evidentemente altro che un libro, ci vorrebbero delle enciclopedie. Senta, non esiste la cucina italiana, ma neanche quella francese, ma nemmeno quella di casa mia, voglio dire. Io se metto una bistecca, ma cuocio una bistecca, ma non so, gli aggiungo qualcosa di così di al momento, può essere una cosa che non è italiana, ma di mia invenzione.
Sì, è esattamente questo. E ovviamente esiste un gusto nazionale, esiste in Italia, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, dappertutto. Ogni paese, ogni cultura ha un suo gusto e un suo pezzo di cucina. Dopodiché, appunto, come ha già detto lei, ognuno ci mette del suo, e quindi questa mistica per cui esistono delle ricette scolpite nel marmo che non possono mai essere cambiate è proprio la negazione, ed è la negazione soprattutto in Italia, perché se c'è un elemento caratteristico della nostra cucina è quella di essere sempre aperta alle innovazioni, alle contaminazioni, agli incroci. Io oggi in un altro incontro ho coniato il termine che non esiste cucina che non sia cucina di confine, e questo per l'Italia è fondamentale.
Infatti nel vostro libro voi avete un capitolo dedicato anche all'invenzione delle tradizioni.
Certo, questo ovviamente non è una formula che ci siamo inventati noi, perché è Henry Osborne, insomma, grande storico inglese, che ha proprio scritto un libro che si intitola L'invenzione della tradizione, che e questo è un tema forte del libro, perché lo si collega alla crisi di identità che l'Italia sta attraversando ormai da qualche decennio, e quindi la cucina diventa un elemento identitario al quale questo paese si sta aggrappando, secondo me in maniera patologica, però probabilmente è un tema importante sul quale non ci si può limitare a fare una riflessione sulla cucina, cioè se la carbonara si fa col guanciale o con la pancetta. Certo. Quelli, diciamo, sono fenomeni marginali, il problema probabilmente è più profondo, però ce lo spiega Osborne appunto nel suo libro. Noi diciamo non solo che c'è in Italia l'invenzione della tradizione, ma anche la tradizione dell'invenzione. Noi abbiamo questa tendenza, certo, a inventarci storie e leggende meravigliose sui nostri piatti.
Ecco, e infatti noi troviamo in queste bellissime pagine che avete scritto personaggi illustri del passato e del presente, che si racconta appunto anche qui, come dice lei, tante cose che forse qualche volta sono esagerate.
Ah sì, quasi sempre in realtà sono esagerate. Abbiamo parlato di Carlo Magno, che quando viene in Italia nell'Ottocento a ricevere la corona imperiale sembra che abbia scoperto tutti i formaggi, tutti i salumi italiani, gli vengono sempre attribuiti grandissime scorpacciate di cibo italiano, in realtà non è vero, cioè non ha fatto nulla di tutto questo. Caterina de' Medici, che pare che abbia insegnato ai francesi a far da mangiare, e anche questo non è vero, questo non lo diciamo noi, ci sono stati studi che hanno dimostrato come a seguito di Caterina de' Medici non sia andato neanche un cuoco, ma neanche un lavapiatti è andato a seguito di Caterina de' Medici, quindi niente di quella che sembra essere la cucina italiana che Caterina de' Medici ha portato in Francia è arrivata in Francia, quindi non, questa è proprio una leggenda che peraltro si sono inventati i francesi, ma questo ci porterebbe troppo lontano rispetto ai temi del libro.
Comunque il mondo intero si rifà alle nostre ricette, ai nostri cuochi, alle nostre prelibatezze, viene anche da lontano per assaggiarle.
Ah sì, e noi questo non mettiamo mai in discussione la qualità dei nostri prodotti, dei nostri piatti, ed effettivamente sono un fattore attrattivo molto, molto importante. Ancora oggi sono un pezzo importante della nostra economia, questo non lo mettiamo mai in discussione. Quello che mettiamo in discussione è la narrazione. E fino a 50 anni fa l'Italia era un paese dove non si mangiava particolarmente bene, dove anzi molta gente era costretta ad andarsene perché qui non c'era lavoro, non c'era pane fondamentalmente, e gli italiani hanno imparato, non hanno portato la cucina italiana nel mondo, hanno imparato a far da mangiare e poi l'hanno riportata qui, e adesso hanno costruito una grande cucina che ha una grande reputazione e anche una grande qualità, questo non lo mettiamo mai in discussione. Però io considero questo un po' offensivo, cioè quando noi raccontiamo che i nostri nonni mangiavano cose meravigliose, ecco, è offensivo, perché in realtà noi non sappiamo neanche quanti sono i milioni di italiani che se ne vanno in giro per il mondo perché qui manca da mangiare, quindi è davvero sbagliato raccontarle, anche perché è un grande miracolo, è una grande epopea questa, insomma in 50 anni abbiamo costruito un mito, e questo secondo me va riconosciuto agli italiani senza dare il merito a Leonardo da Vinci o Pico della Mirandola, insomma questa è la nostra storia.
Ecco, per cui possiamo contare almeno su qualche cosa di originale del nostro paese.
Sì, ci sono tante ricette che effettivamente hanno una storia anche abbastanza profonda, ovviamente anche tutte le ricette sono cambiate e si adeguano ai tempi, alle nuove tecnologie, ai nuovi gusti, però ci sono ricette, una di quelle più stabili che sicuramente è italiana è lo zabaione. Lo zabaione ne parla Maestro Martino nel XV secolo, è sostanzialmente uguale oggi. E quindi questo è un caso sicuramente di cucina, di ricetta stabile che è durata fino ai nostri giorni. Altre ricette come i tortellini, le lasagne, queste sono cambiate tanto, però ci sono, le troviamo ancora nel Medioevo. Come ho raccontato già altre volte, i tortellini bolognesi fino alla prima guerra mondiale e a volte anche oltre, anche negli anni 50 e 60, erano prevalentemente fatti con carne bianca, cappone, pollo. Il maiale, che oggi è al 100% nel ripieno dei tortellini bolognesi, arriva molto dopo, arriva a metà degli anni 70.
Senta, ci sarebbero ancora tantissime cose da raccontare, ma siamo giunti un po' al termine della nostra intervista. Vogliamo chiudere col vino per brindare, direi, a questo vostro libro.
Anche questa è un'altra storia bella, perché in realtà il nostro vino fino a non molto tempo fa non era un vino che avesse una grande reputazione, se non pochi vini conosciuti, penso in particolare alcuni vini toscani, alcuni vini piemontesi, ma per il resto la produzione enologica italiana era di scarsa qualità, era un vino da tavola, l'avremmo chiamato. Poi c'è il grande spartiacque degli anni 80, 1986, col grande scandalo del metanolo, e lì è iniziata una nuova storia, completamente diversa. Mi piace anche qui ricordare che 1986-2024 sono 38 anni dallo scandalo del metanolo, 38 anni sono 38 vendemmie. Perché il vino si fa una volta all'anno, quindi per cambiare completamente il nostro vino, per farne un prodotto oggi di grande reputazione in giro per il mondo, vuol dire che non abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati davvero bravi, però ancora una volta non è una grande tradizione, è un'innovazione di appunto qualche decennio fa.
Certamente, Alberto Grandi, grazie a lei e grazie a Daniele Soffiati per questo vostro libro, e speriamo di risentirci.
A presto, speriamo, assolutamente, grazie.
Seconda parte di Non Solo Cultura, seconda intervista, parleremo di Charles Schulz, che è il famoso creatore di Charlie Brown, Linus, Lucy e Snoopy. Questi sono solo alcuni dei protagonisti delle sue strisce. Francesco Matteuzzi e Luca Debus lo hanno ricordato con un bel libro pubblicato dalla casa editrice Becco Giallo, che ha per titolo Una biografia a strisce, dove raccontano ovviamente attraverso le strisce la personalità e le capacità artistiche di questo personaggio ancora molto letto ma soprattutto molto amato. Luca Debus, direi che le strisce sono state il modo migliore per raccontare questo personaggio. Ecco, le voglio chiedere, che uomo e che artista era Charles Schulz?
Charles Schulz era un uomo molto normale, possiamo dire, un uomo concentrato sulle abitudini, un abitudinario, non si spostava molto dalla città in cui viveva, Santa Rosa in California. Non amava viaggiare, amava la sua piccola zona di comfort e viveva in questa zona di comfort, quindi un uomo molto, molto, molto normale, proprio un nostro vicino di casa, insomma. Però da quando invece si analizza Charles Schulz come artista, e qui invece si scopre il mondo che lui ha creato, questo mondo che aveva dentro di sé, questa capacità nel tradurre le sue emozioni in un contesto universale, ed è l'artista che ha rivoluzionato il mondo delle strisce comiche americane, dopo anche mondiale, quindi un uomo molto normale per un artista molto speciale, insomma.
Senta, un uomo che comunque all'interno di sé aveva tante, direi, tante specialità: psicologo, psichiatra, semiologo, filosofo, poeta, cioè un po' accumulava tutte queste cose nel suo modo di esprimersi.
Sì, sicuramente la sua poetica è così forte e così internazionale, appunto perché era in grado di comunicare i suoi tormenti interiori in un modo che tutti quanti potessero capire, per cui sicuramente poeta da questo punto di vista. Lui non amava essere chiamato uno psichiatra o comunque filosofo, perché appunto secondo lui si basava semplicemente sulle cose che provava lui, non si preoccupava o non pensava di poter poter sviscerare queste tematiche come la psicologia, come la filosofia, per la gente comune. Lui non si considerava un intellettuale, per cui non gli piaceva essere definito così, però è vero che effettivamente è riuscito a raggiungere dei livelli di psicologia e di filosofia molto interessanti, soprattutto in un contesto di cultura popolare in cui appunto il suo fumetto agiva.
Ecco, anche qui poi ci sarebbe da capire se è un fumetto per adulti o un fumetto anche per ragazzi, però anche qui direi che poi magari possiamo affrontare questo discorso.
Sì. Mm-hmm. Se,
dica, scusi.
No, sì, diciamo, lui diceva sempre che in realtà il suo fumetto è per adulti, cioè lui pensava il suo pubblico preferito era l'adulto, o comunque insomma dei 16 in su, insomma, quindi non bambini, però comunque è un fumetto che può essere letto secondo diverse chiavi di lettura, lo può leggere certo. Un bambino, lo può leggere anche un adulto, per cui si leggono, si interpretano, si capiscono cose diverse. Io leggevo i Peanuts quando avevo 7 anni, capivo delle cose, li leggo adesso, ne capisco delle altre, che non vuol dire che si escludono vicendevolmente, però sono delle letture diverse che funzionano allo stesso modo, e che è un altro fattore in più perché fa sì che i Peanuts sia un fumetto così rivoluzionario e così importante nel panorama dei fumetti.
Certo, senta, il suo lavoro e quello di Francesco Matteuzzi è stato quello anche di analizzare tanti personaggi e tanti caratteri, perché ovviamente Schulz è quello principale, ma poi ha trasferito in tutti i suoi personaggi: Charlie Brown, Snoopy, Schröder, Lucy, tutte appunto, ma direi molti caratteri.
Sì, Il lavoro del fumettista com'era Schulz, quindi un autore di strisce quotidiane, quindi ogni giorno viene pubblicata una striscia dei Peanuts sui quotidiani americani, è un lavoro molto lirico, secondo me. È un lavoro che per essere fatto bene deve attingere alla vita quotidiana dell'autore. E quindi Schulz faceva questo, quindi lui inseriva se stesso nel fumetto, ma inseriva anche le cose che erano attorno a lui. Banalmente, vediamo tutti gli sport a cui sono interessati i personaggi, sono sport che lui praticava, il hockey, il golf, il baseball quando era bambino. Quindi gli interessi che hanno i personaggi si riflettono nei suoi interessi, nelle cose che aveva attorno, e quindi ovviamente anche certi caratteri di persone realmente esistite attorno a lui, anche i nomi di persone realmente esistite attorno a lui, le ritroviamo nel fumetto. E quindi sì, ovviamente è una biografia di Schulz, Schulz è il personaggio principale, ma veniamo anche a conoscere altri personaggi che hanno ispirato o comunque hanno influenzato i caratteri di altri personaggi all'interno dei Peanuts.
Ecco, senta, sembrerebbe una domanda ovvia, ma forse ne abbiamo già parlato in questi pochi minuti, in quale delle sue creature lui si identificava meglio, o forse quanto si è messo lui in questi ragazzini. Comunque un po' l'abbiamo già accennato.
Sì, allora lui dice sempre, ed è vero, secondo me diceva sempre che lui è in tutti i personaggi, quindi lui è un po' Charlie Brown, è un po' Snoopy, è un po' Lucy anche, no? Quindi lui è presente in tutti i personaggi perché ovviamente lui in qualche modo parla di sé, no? Attraverso i suoi bambini, chiamiamoli così. E mi sembra abbastanza ovvio, però, che lui si identifichi di più con Charlie Brown, insomma, dopo non si può dire che Charles Schulz è Charlie Brown, questa è una semplificazione su cui si è giocato molto durante gli anni, decenni in America,
Certo.
soprattutto si diceva sempre Charles Schulz è Charlie Brown, no, non è vero, è parte Charlie Brown, lui ovviamente riversa le sue frustrazioni da perdente su Charlie Brown e c'è chiaramente un'identificazione, insomma il papà di Charlie Brown è un barbiere e il papà di Charles Schulz anche era un barbiere. Quindi c'è sicuramente una sovrapposizione, però non è al 100%, non è uno a uno, insomma è parte Charlie Brown, parte anche qualcos'altro, però penso che il personaggio che più lo identifichi per diciamo, la maggior parte della sua vita, che poi ci sono parti in cui magari qualche altro personaggio predomina, però per la maggior parte direi Charlie Brown.
Ecco, oltretutto ci deve essere un po' una punta del vertice, per cui è chiaro che Charlie Brown è lui. Senta, caratteri dicevamo prima, caratteri senza mezze misure. Nessuno si dimostra diverso da quello che realmente è. Per cui anche direi la cattiveria di Lucy, la debolezza di Charlie Brown, direi la fantasia di Snoopy, poi ci sono tutti, insomma, la bambina dei capelli rossi, insomma, ognuno è realmente, non vuole essere diverso.
No, sono personalità molto idiosincratiche, insomma, quasi archetipiche, no? Che però, appunto, grazie ai loro archetipi si rivelano molto, molto comunicative. Quindi, diciamo, tutti siamo un po' Charlie Brown quando perdiamo, tutti siamo un po' Lucy quando ci arrabbiamo, insomma. Quindi è facile identificarsi con questi personaggi perché sono così forti e così. Hanno personalità così forti e così avvincenti. Uno degli orgogli di Schulz è che lui diceva appunto che nella sua striscia le battute, le storie vengono create attraverso le personalità dei personaggi, quindi la sua striscia è una striscia basata sulle personalità e la forza delle personalità che cosa creano queste. Quindi l'importante non è la situazione di per sé, ma la personalità che crea la situazione.
Termina qui la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte in Blu e come sempre vi dà appuntamento per il prossimo mercoledì 15 maggio. A risentirci.